Non so se capita anche a voi, ma spesso quanto si parla, soprattutto in chiesa, nei contesti, nei nostri contesti, della vita cristiana, dell'impegno per il Signore, sembra tutto bello, no? Grandioso, immenso, molto coinvolgente. Però spesso a me capita che facilmente dopo arriva una fase di scoraggiamento. Perché incominciamo a dire, ma chi è in grado davvero di vivere in questo modo fino a tal punto la verità del Vangelo? Dove sono queste persone? Non so se a voi capita, ma a volte sembra che ci sia, no, un gap, un salto altissimo, faticosissimo, tra la prospettiva che il Vangelo dà della vita e poi anche la nostra quotidianità. L'impegno giornaliero, le cose che dobbiamo fare, come le facciamo. E allora si crea una sorta di confusione. Ma c'è qualcosa? Come facciamo, no? A riempire questo vuoto? Dove sta il problema? E così anche quando parliamo, ad esempio, del Vangelo per tutta la vita, o in tutte le sfere della vita. Abbiamo letto, sappiamo di uomini della Bibbia che hanno fatto grandi cose. Pensa ad Abramo. Che lascia i suoi, attraversa, no? Diventa un viandante per il Signore. E tutte le sue vicende, i suoi figli, la sua vita così difficoltosa. Pensa a Giuseppe. La sofferenza, l'abbandono, no? Pensa a Mosè, il deserto, l'Egitto, il faraone, il conflitto. Pensa a Davide, no? L'uomo secondo il cuore di Dio che ha dovuto in qualche modo guardarsi le spalle continuamente dai suoi amici più cari. Pensa ai profeti che hanno ricevuto una chiamata, una vocazione da parte del Signore, però si vedono costantemente rifiutati, maltrattati. Pensa a Geremia o a Isaia, tu sarai la mia bocca, dice il Signore, però nessuno ti ascolterà. Che bell'incoraggiamento. Tutta la vita spesa in questo modo. Pensa agli uomini di Dio, pensa al Nuovo Testamento, pensa a Gesù stesso, pensa alla storia. No, come hanno fatto certi uomini a resistere? Ti sei mai chiesto come hanno fatto certe persone a sopportare il peso della fede, della vita cristiana? Pensa ai riformatori, ad esempio. Un giovane monaco, no, senza tante conoscenze, che incomincia, no, ad accendere la miccia del Vangelo, no, in una piccola città della Germania, e scoppia una rivoluzione. Pensa ad un Calvino, che malgrado la sua rigidità per 25 anni sta a Ginevra, una città corrotta fino al collo, tant'è che c'era una legge. Al massimo a Ginevra si ha una sola amante quando lui arriva. Immagina la licenziosità. E lui predica per 25 anni nella stessa chiesa, mattina e sera. 350 sermoni sul Deuteronomio, 400 su Isaia. E la città pian piano viene trasformata. Ma dove sono? Dov'è la forza per fare questo? O pensa ai missionari, ad alcuni missionari, no, che hanno vissuto vite eroiche, hanno abbandonato tutto per andare magari in paesi lontani ad annunciare il Vangelo. Dove hanno trovato la forza? E poi guardiamoci noi stessi, che spesso per molto meno, no, entriamo in confusione. E io questa mattina voglio affrontare questo tema in chiesa. Che questo dov'è la forza per fare tutto questo? E guarderemo tre cose che, come dire, che leggeremo da Galati capitolo 5 e vi invito a prenderlo. Qualche settimana fa abbiamo letto in Proverbi 31, la donna eroica, ve la ricordate? Ma dove sono queste donne? Questi uomini? Dove sono questi uomini che pregano per il bene della città in modo così, Geremia 29? Dove sono? Come facciamo? Dov'è la chiave? Galati 5, leggiamo dal verso 13. Perciò, fratelli, Galati 5, verso 13. Perciò, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito, non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono note, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siate vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo davanti alla Tua parola che ci chiama a camminare guidati dal Tuo Spirito. Vogliamo chiederti, Signore, che questa parola possa adesso, Signore, essere annunciata con fedeltà. Ti chiediamo, Signore, che davvero noi possiamo essere allineati alla Tua volontà e obbedire e obbedirti in ogni cosa. Per Gesù Cristo. Amen. Tre cose guardiamo questa mattina. La prima è la sorgente. La seconda cosa è lo stile. E la terza cosa è la sfida. Tre S, così ce lo ricordiamo. La sorgente, lo stile, la sfida. Dov'è la sorgente di tutta questa forza? Dov'è la fonte di questa energia? Dov'è il motore che davvero rende possibile questo cambiamento straordinario che il Vangelo produce? Dov'è? Cosa ci dice questo testo? Che la fonte, l'energia, la forza e la potenza viene dallo Spirito di Dio. Cioè significa che senza l'opera dello Spirito di Dio è praticamente impossibile vivere una vita cristiana degna di quel nome. Se lo Spirito Santo non opera, se questa sorgente non è attiva nella nostra vita, è impossibile sostenere il peso, la sfida, la responsabilità della vita cristiana. E questo testo è chiaro. Guardate, Galati era una chiesa che era combattuta tra due estremi. Due estremi che da sempre si accompagnano, no, spesso nelle comunità cristiane. Il primo estremo era quello del legalismo. Il legalismo era in pratica una filosofia, un approccio che ti diceva in questo modo: se tu segui un certo codice, se ti comporti in un determinato modo, sei a posto con Dio. No? Hai una strategia. Se tu fai A, B e C, allora otterrai Z. Se non lo fai, sei sbagliato, sbagli e sarai giudicato. Il legalismo per cui puntava molto sull'obbedienza dei precetti della legge, di alcuni precetti. E cos'è che generava questa forma di legalismo? Beh, guardate, quello che generava era semplice, era arroganza di chi si sentiva a posto. Io obbedisco, no, ai precetti, e senso di colpa in quelle persone che erano per natura più deboli. No? Per cui c'era una comunità in qualche modo disfunzionale, la vita era segnata da queste malsanità. Quindi la prima tentazione era il legalismo, cioè vivere seguendo una lista di regole, cioè fare le cose senza il cuore, capite? Senza anima, senza passione, perché bisogna farle, perché è una routine. E dall'altra invece c'era un altro approccio che diceva Gesù Cristo ci ha liberati, quindi noi possiamo fare quello che vogliamo. Se una minaccia era il legalismo, l'altra minaccia era il libertinismo, cioè fare quello che si credeva. Paolo dice, ad esempio, verso 13, è vero, cari fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Quindi la libertà che Cristo ci ha acquistato è importante, nessuno ce la può rubare, però non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. C'erano queste due tentazioni. E Paolo dice, si innesta in questo contesto, in questa chiesa così combattuta tra legalismo e libertinismo, e dice, no, guardate, c'è un terzo modo. Il Vangelo non è né l'uno né l'altro, non è né vivere secondo delle regole che altri ti impongono, e non è neanche fare quello che tu vuoi fare perché ti senti soddisfatto in questo modo. Il Vangelo è essere guidati dallo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo che rende possibile la vita cristiana. Ora, guarda un po', pensa un po' a quello che è successo, no? Ora, pensa un po' alla tua vita, no? Spesso noi non riusciamo a crescere perché non riusciamo a leggere i segni dell'opera dello Spirito di Dio, ad esempio, nella vita degli altri. Facciamo fatica, o no? Io mi guardo attorno e spesso non mi chiedo come lo Spirito sta operando in questa persona, in questo fratello, in questa sorella. Oppure, spesso, no? Non mi guardo neanch'io allo specchio e non mi chiedo neanch'io qual è la direzione che lo Spirito sta operando nella mia vita per farmi crescere come Lui vuole. E quindi di conseguenza non guardo neanche alla parola di Dio nel dire cos'è, dov'è, com'è devo crescere. Perché spesso ci manca questa prospettiva e pensiamo che la sorgente della vita cristiana sia dentro di noi o sia nelle cose che facciamo, ed è un errore. Ora, fratelli, si parla tanto di Spirito Santo nei nostri giorni, no? Questo è stato il secolo dello Spirito Santo, no? Dal 1904-5 a Azusa Street c'è stato il grande risveglio, il pentecostalismo, eccetera, eccetera. Però, malgrado tante volte, malgrado le innumerevoli volte in cui si parla, si pronuncia, si pensa riguardo lo Spirito Santo, di fatto l'opera e la persona dello Spirito Santo restano un grande mistero nella vita del credente, perché siamo più attratti dalle caricature, no, dalle riduzioni, piuttosto che dalla profondità della sua opera nella vita, della nostra vita. E qua dice, pensa adesso a questo. Pensa a un cristiano, ad una persona che rispetti, che stimi, no? Pensa a quello che questa persona ha fatto e pensa come lo Spirito Santo sta operando nella sua vita e come lo stesso Spirito Santo può operare nella tua. Non in modo stratosferico, ma adesso vediamo come opera lo Spirito nella nostra vita. Guardate la libertà. Lo Spirito, questa sorgente, intanto ci dà la libertà, verso 13, no? Perciò, fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà, che non è vivere come si vuole, no? Anzi, ci sono alcuni modi per abusare di questa libertà, verso 15, mordersi e divorarsi gli uni e gli altri significa abusare di questa libertà. Verso 26, essere vanagloriosi e provocarsi e invidiarsi gli uni e gli altri significa abusare di questa libertà. La sorgente dello Spirito Santo opera innanzitutto la dimensione della libertà, che non è libertà di offendere o di sopraffare o di manipolare gli altri, ma è la libertà di rispettare l'opera dello Spirito nella vita dei miei cari. Ora, fratelli, guardate, la cosa forte che questi versi ci dicono subito, che questa sorgente genera uno stile di vita, no? Che non è uno stile di vita interiore. Ora, io qua vorrei che lo capissimo. Spesso si pensa che io posso vivere la fede così come voglio. Intanto è nel mio cuore, non importa come si manifesta con gli altri. Qua il testo non ci dice, no, anzi, perché il verso 15 significa che c'è uno stile di vita, mordersi e divorarsi, che non è tanto interiore, ma è che è proprio così, pratico, di relazione. Cioè, se tu non vivi guidata dallo Spirito, una delle prime manifestazioni saranno le tue cattive relazioni con gli altri. Ti morderai e ti divorerai. Conflitti ovunque, contenziosi, un tasso di polemicità inutile. Ogni cosa, no, no. Facciamo operare lo Spirito nella nostra vita, non mordiamoci. Ma anche qua, oppure la vanagloria, cioè il provocare gli altri, il mettersi al di sopra degli altri, l'essere egocentrici, volere che tutto in qualche modo ruoti attorno ai miei bisogni, al soddisfacimento della mia persona. Se qualcuno non mi chiama perché non mi ha chiamato, questo è un peccato che merita, no? un immediato fulmine da parte del cielo. La vanagloria, la provocazione, l'invidia. Tu stai crescendo magari nel ministero, nel servizio, no? E allora quasi quasi, no, ti faccio un mezzo sgambetto, perché no, non è giusto. Invece di incoraggiarsi, no, c'è l'invidia. Oppure il mormorio sotterraneo. Non va bene. Queste cose, ci dice Paolo, sono cose contrarie, sono segni della corruzione, sono atti della carne. Verso 19, sono azioni della carne, cioè di tutta la parte della nostra persona che è contraria alla volontà di Dio. E queste cose, verso 16, sono desideri della carne. Ora, fratelli, questa è la sorgente. Quindi questa sorgente dello Spirito, questa forza dello Spirito è da riscoprire nella nostra vita, perché se no il nostro sarà un cristianesimo senza anima, spento, smorto, fondato o sulle regole imposte, oppure no, sui desideri che ci autocreiamo. Dobbiamo riscoprire la forza e la potenza e la sostanza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Perché questo è l'unico modo per vivere una vita all'altezza del Vangelo, non ce ne sono altri. Perché lo Spirito di Dio che ci fa confessare Gesù Cristo è il Signore. Non sono le strategie umane, non sono i titoli accademici, non sono le organizzazioni, le istituzioni, puoi avere tutte queste cose, ma se manchi dello Spirito di Dio, non hai nulla. E quindi dobbiamo riscoprire questa grandiosa potenza nella nostra vita, che fa delle persone imperfette, precarie, vulnerabili, come me e te, può farli diventare eroi della fede. E l'unico che lo può fare è lo Spirito di Dio, lo Spirito che ha creato ogni cosa, che ha chiamato, che ha rinnovato, lo Spirito che rigenera, che fa nascere di nuovo, che confessa Gesù Cristo, che potenzia, che manda, senza caricature, senza eccessi, ma bisogna trovare la forza, del vivere per lo Spirito di Dio. Questa è la sorgente. E se c'è questa sorgente, lo stile sarà uno stile molto chiaro. Come fai a riconoscere, se c'è questa sorgente acqua buona? Se l'acqua che viene da questa sorgente è potabile, è salutare? Beh, ci sono alcune caratteristiche che il testo ci dà. Io vorrei che tu guardassi con me dal verso 22. Queste caratteristiche che vengono fuori dalla sorgente sono molto semplici e conosciute, perché sono i doni, il dono dello Spirito, che, guardate cosa dice, verso 22. Ora, il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, la prima cosa da dire è che questo, che intanto il frutto è uno, il frutto dello Spirito, non dice i frutti, è uno che si declina in diverse caratteristiche. E guardate un po', questo frutto, come fai a vedere se questo frutto è davvero presente nella vita, nella mia vita o nella vita degli altri? Tu non puoi verificare questi frutti guardando soltanto al tuo cuore. No. Se tu leggi questo frutto si può manifestare soltanto, no, se noi abbiamo delle relazioni con gli altri. Ci deve essere occasione dove io posso manifestare quest'amore, questa pazienza, questa pace, questa benevolenza, questa bontà, questa mansuetudine, questo autocontrollo. Non sono caratteristiche che io posso coltivare in modo solitario o individuale. Io ho bisogno dell'intera comunità per vivere il frutto dello Spirito, come te. Io e te abbiamo bisogno dell'intera famiglia cristiana affinché questo frutto possa crescere. Altrimenti non cresce. Altrimenti è come un albero che viene piantato in un contesto non opportuno. Guardate un po' questi frutti. C'è un sermone sempre su questo tema a marzo, però dello scorso marzo, però vale la pena che riscopriamo. Intanto il primo frutto che non sono, guardate, sono frutti. Quindi cosa significa che sono frutti, si tratta di frutti? Che vengono dopo qualcosa, dopo che il seme è stato piantato. Ok? Non sono precondizioni, sono frutti. Sono manifestazioni della bontà e della salute e della qualità dell'albero che il Signore ha piantato. Ci siamo? Non è che se tu ti sforzi, però sono manifestazioni genuine. Sono il primo, e allora si inizia con l'amore, no, che sta nell'apice, no? L'amore, e lo sappiamo, è il primo di tutti. L'enfasi in tutta la Bibbia è sempre in questa, con la prima Corinzi 13. È l'amore che caratterizza Dio, è Lui che in qualche modo ci dice Dio è amore, è al top della lista. E poi c'è la gioia, a questo segue la gioia. La gioia significa in qualche modo la gratitudine profonda, la piena soddisfazione che sorge dall'essere nel Signore. Quanto Paolo dice ai Filippesi, rallegratevi nel Signore, ve lo dico di nuovo, gioite nel Signore. Cioè trovate la piena soddisfazione, la più profonda soddisfazione in Dio. E lì la gioia deve essere nel Signore, che non è la stessa cosa della felicità. Il frutto dello Spirito non è la felicità, è la gioia. La felicità è un vestito che in qualche modo può essere dismesso con facilità, ma la gioia è la profonda essenza di chi sa di essere allineato con l'approvazione di Dio, che ha trovato la piena soddisfazione in Dio, che sa che l'unico contesto in cui si può fiorire come persona è nell'opera di Dio, è sotto le sue ali. È questa gioia profonda che qualunque circostanza, anche avversa, nessuno potrà togliersi. Vi ricordate? Libro degli Atti. Gli apostoli in carcere. erano felici? No, erano pieni di gioia. E cantavano. E cantavano notte e giorno. E la loro gioia era così esuberante, malgrado le difficoltà, malgrado la mancanza di libertà fisica, che questa esuberanza, questa pienezza della vita, ha sconvolto. E Gesù cosa dice? Io sono venuto perché voi abbiate vita. Come deve essere questa vita che il Signore ci ha promesso? Parziale? Frammentaria? A volte sì, a volte no. Io sono venuto, dice Gesù, perché voi abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Ed è l'abbondanza della gioia. Sapete cosa è un verso frequente nell'Antico Testamento che fortificava le braccia vacillanti? Era questo. La gioia del Signore è la mia forza. Gioia. Poi c'è la pace. No, poi c'è la pace, cioè vuol dire che l'esistenza cristiana molto genuina, autentica, deve manifestare la pace di Dio. La pace che Gesù Cristo ha procurato morendo sulla croce per ognuno di noi. Il popolo di Dio è un popolo segnato dalla pace, dalla shalom, la pace. Amore, gioia e pace. La cosa straordinaria è che questa triade viene all'inizio e sono cose così profonde che solo lo Spirito di Dio può creare nel cuore della persona. Se lo Spirito di Dio non opera questo, tu puoi simulare per un po', puoi far finta in qualche circostanza, ma prima o poi la maschera cade. L'amore, la gioia e la pace è la motivazione interna, che soltanto una persona che ha conosciuto Gesù personalmente, che è stato da Lui rigenerato, che ha applicato individualmente l'opera della croce nella sua vita, può conoscere. E subito dopo arrivano, come dire, delle caratteristiche che segnano uno stile di vita segnato dalla rivoluzione che lo Spirito di Dio può produrre. Perché subito dopo c'è la pazienza. E sai cos'è la pazienza? Sì, è come dire, è stare lì, saldi, avere la sicurezza che Dio in qualche modo interverrà. La pazienza, ci dice la Bibbia, è una qualità di Dio, Salmo 103, verso 8. Ma sai cosa significa per un cristiano avere pazienza? Significa allinearsi ai tempi di Dio. Significa liberarsi dalle urgenze, dalla fede frettolosa, da chi vuole tutto e subito, e dire: Signore, io mi affido ai tuoi tempi e io esercito la pazienza. La pazienza. Poi c'è, non solo c'è la pazienza, c'è la benevolenza, la bontà e la fedeltà. Significa che lo Spirito Santo produce nei credenti un'attitudine di gentilezza, di cortesia, di amore in azione. La gentilezza è una qualità della grazia, cioè se tu sei stato toccato della grazia, non puoi evitare di manifestare la grazia nelle relazioni con gli altri. No? È la generosità, è la cortesia, è l'attitudine, come dire, a facilitare gli altri, a gioire della felicità altrui. Ed è l'antitesi all'invidia, alla chiusura, al sospetto, alla provocazione, al pensare chissà quali complotti che ci sono attorno a me. Non vi capita a voi anche, no? Che qualunque cosa accade, io vedo giornalmente persone, no, che qualunque, come dire, imperfezione viene letta come teoria del complotto. Ecco, ce l'hanno contro di me, l'hanno fatto perché mi vogliono danneggiare. Dico, stiamo tranquilli, non è così. Gentilezza, cortesia. Questo è lo stile che la sorgente dello spirito genera, suscita. no? Questa gentilezza, questa qualità che combina l'umiltà, l'attitudine, il coraggio, la forza, no? Questa gentilezza che non è essere amorfi, non avere il polso della situazione, o non avere il vigore o la fibra, è avere il pugno fermo su un guanto di velluto. E questo dobbiamo fare. E l'ultima qualità, l'ultima manifestazione di questo frutto è l'autocontrollo. Ora guardate, che sia all'ultimo posto è importante, sapete perché? Perché in quei tempi Socrate metteva l'autocontrollo al primo posto come tra le virtù degli umani. Paolo dice sì, è importante l'autocontrollo, ma è sempre così, quanto il Vangelo arriva, riproduce, rigenera, ristruttura quello che c'è attorno, non è che lo assorba, non è che lo copia. E dice l'autocontrollo è importante, però soltanto se è sotto l'ombrello dell'amore, della gioia, della pace. È soltanto se è suscitato dall'opera di Dio. Altrimenti diventa una mera tecnica umana, antropocentrica, umanista. Diventa un esercizio di moralismo che ci fa sentire superiori agli altri. L'autocontrollo è importante, ma non è la prima virtù che i cristiani devono ricercare. Amici, questo è il frutto dello Spirito. E questo frutto dello Spirito è un frutto, come dire, no? Molto, molto, molto chiaro, che, di cui la Chiesa, noi tutti abbiamo un estremo bisogno. Immagina cosa significherebbe, no? Se tutti vivessimo, no? Come alberi piantati dal Signore che producono questo frutto. Immagina lo stile, la testimonianza, la forza che acquisirebbe il nostro servizio per Gesù in questa città. È così, invece? No. Invece spesso noi facciamo diverso. Invece, come dire, invece che ricercare queste cose, attenzione, fatemi dire anche un'altra cosa. Non è che ci si può specializzare, Lo abbiamo già detto su questo. Non è che dice, vabbè, noi siamo in 10, siamo in 9. Nel mio gruppo di discepolato. Facciamo così. Tu ti specializzi nell'amore. Tu nell'autocontrollo. Tu nella pazienza, nella mansuetudine, ci penso io. Nella benevolenza, no, ma forse tu. No, no. Questi frutti o crescono a grappolo o non crescono affatto. Quindi non esiste divisione del lavoro sul frutto dello Spirito. Può esistere come artificio, no, organizzativo, ma non è quello suscitato dallo Spirito. Crescono a grappolo. O ci sono tutti, o tutti stanno crescendo, o c'è qualche problema. E poi ci dice il testo che contemporaneamente a tutto questo stile di vita segnato dal frutto dello Spirito deve essere segnato anche, verso 24, dalla crocifissione della carne e dei suoi passioni e dei suoi desideri. Cioè significa da tutte quelle cose che ci fanno riaffermare la nostra natura senza Dio. La carne non sono le cose materiali. La carne non è neanche l'insieme dei nostri, no, del nostro, il nostro corpo, i nostri tessuti, la nostra fisicità. Non è quella la carne. La carne è qualunque cosa che tu fai o pensi o sei, indipendentemente contraria, in modo contrario al Signore. Esempio, lo ripetiamo perché è importante. Il mondo pagano divide la realtà tra le cose di sotto e le cose di sopra. Le cose di sotto sono il lavoro, il sesso, no, le relazioni, le case, gli acquisti, le cose di questa terra. Le cose superiori sono invece le cose spirituali. Ci siete? Quindi il paganesimo fa questa operazione. Basso, alto. C'è questa linea di demarcazione così, orizzontale. Il cristianesimo invece ti dice no. Questa è un'eresia. La divisione non è così, è così. Com'è così? Eh certo, perché tu puoi lavorare in modo carnale, oppure puoi lavorare in modo guidato dallo Spirito. È il lavoro. Tu puoi vivere una sessualità che onora il Signore, oppure che lo disonora. Tu puoi impegnarti, no, nella società in modo che onora il Signore o che lo disonora. Tu puoi essere un pastore di una chiesa che esercita il ministero in modo carnale, anche predicando, oppure spirituale, se onora il Signore. Cioè, la divisione tra carnalità e spiritualità non è una divisione tra alcune cose. Non esistono professioni carnali e professioni spirituali. Non esistono privilegi. Non è che fare il missionario, il pastore o il servizio o essere impiegati nel ministero ti dà delle qualità in più o ti dà delle stellette spirituali in più, no? No? Capite? La carnalità attraversa, taglia in due ogni attività. Tu puoi fare scienza in modo carnale o in modo da onorare il Signore. Puoi fare arte in modo carnale, puoi fare musica in modo carnale e in modo spirituale. Puoi fare la babysitter in modo carnale e in modo spirituale. Guardate, questa è una rivoluzione, perché questo dice la Bibbia. E la Bibbia dice, quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con tutte le sue passioni, i suoi desideri. Significa che ogni cosa che fanno non la fanno più segnata dalla carne. Cioè la carne, l'orientamento verso l'autosoddisfazione, verso il peccato, non c'è più. Deve essere cancellato. E hanno crocifisso con la carne. Ora guardate, come si fa a vivere questo stile, vivere in questo modo? Velocemente, prendete con me Giovanni al capitolo 15. E io voglio dirti che l'unico modo per sopravvivere a questa sfida è essere legati a Gesù. Io sono verso 15, al capitolo 15 Giovanni. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che è in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo porta affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della mia parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come tralcio e si secca, e questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se invece dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Amici, questa è la sfida. La sfida per vivere, noi in tal modo, sta proprio nell'essere legati al Signore Gesù, e nell'essere uniti a Lui. E quest'unione che ci dà la forza della preghiera, ci dà la certezza di essere con Lui, verso 9, verso 10, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore, rilassatevi in me, dice il Signore. E questa è quest'unione che ci dà la forza della vera devozione, verso 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io vi ho amato. È questo che ci dà la forza per crescere nella vita con il Signore. Ora amici, no, dove stiamo noi? Dove stiamo andando? Qual è la sorgente a cui faccio affidamento nella mia vita? È il legalismo? È il libertinismo? O è lo Spirito di Dio? Qual è lo stile della mia vita? È uno stile segnato dal frutto dello Spirito, che ha queste caratteristiche, che è guidato da quest'unione profonda con Gesù, la vita e i tralci, oppure è qualcosa di altro? Sto io camminando nelle vie dello Spirito. Guardate, il Signore ci ha liberato, no? Ma stiamo camminando, c'è un cammino, riusciamo a vedere nella nostra vita un cammino che va verso questa direzione, verso la direzione giusta? Stiamo vivendo, Galati 5 verso 16, camminate secondo lo Spirito. Vuol dire non arriverete mai, dovete camminare e siate in cammino in questa direzione. Camminate, verso 25 ancora, camminiamo guidati dallo Spirito. E sapete, il verso 25 qua dice camminate guidati dallo Spirito, significa adesso disciplinate la vostra vita e siate allineati. Avete mai visto una marcia militare? La bellezza anche estetica di una manifestazione militare, dove in pratica ci sono decine di uomini, no, che allo stesso tempo, nello stesso modo marciano in una certa direzione. E qua l'invito che ci dà Paolo è proprio questo: marciate adesso con forza, con determinazione, marciate verso, guidati dallo Spirito del Signore. E io quindi questa mattina chiediamoci allora dove stiamo andando, qual è la direzione, qual è il nostro orientamento, qual è la mia sorgente, cos'è il mio stile. E se io sono pronto a raccogliere la sfida che il Signore Gesù ci ha dato: dimorate in me e io dimorerò in voi e voi porterete molto frutto. Io non so se questo è un brano che ti incoraggia, ma per me lo ha fatto, perché mi ha ricordato quello che Gesù Cristo ha fatto. Galati 6 verso 14 ci dice una verità fondamentale, che è questa: ma quanto a me, non sia mai più che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Allora, questa mattina, chiediamoci: cos'è la croce per me? E forse questa mattina tu hai bisogno di chiedere perdono come me. Forse dobbiamo chiedere questa mattina perdono al Signore, per quante volte noi abbiamo usato la nostra vita senza dimostrare il frutto dello Spirito. Dobbiamo chiedere perdono al Signore per quante volte, piuttosto che far crescere, no, che far sboccare, riempire la nostra vita da questa sorgente, abbiamo invece manipolato, abbiamo fatto qualcosa di diverso. Dobbiamo chiedere perdono per quante volte, invece che incoraggiare gli altri a far crescere un determinato frutto, abbiamo cercato qualcosa di diverso. O forse per quante volte non ci siamo guardati allo specchio, non ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di riallinearci col Vangelo. Quindi abbiamo bisogno di chiedere perdono. Abbiamo bisogno anche di riacquisire questa libertà in Cristo. Vogliamo non solo chiedere il suo perdono questa mattina, vogliamo ringraziare Gesù per la sua libertà, perché voi fratelli siete stati chiamati a libertà. Non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Come singoli, come uomini, come donne, dobbiamo rigustare questa profonda libertà che Gesù ci ha dato, che ci libera da ogni schiavitù. Io non so che condizioni sia la tua vita, ma qualunque sia la dipendenza o la schiavitù o l'ideologia o l'idolatria o le circostanze che ti vincolano, che ti bloccano, in Gesù c'è libertà. In Gesù c'è libertà, e Lui questa libertà non solo l'ha promessa, ma l'ha realizzata alla croce. Gesù ci dà libertà. E poi chiediamo che il frutto dello Spirito possa crescere nella nostra vita. Pensa alla tua vita. Forse vai bene con la gioia, un po' meno con la pace. Forse non c'è benevolenza, gentilezza, mansuetudine. Chiedi al Signore questa mattina di guarire le aree della tua vita che hanno ancora bisogno del suo tocco, che hanno ancora bisogno, no, del suo intervento. Fai in modo che questo frutto, questo grappolo di frutti così importante cresca in modo armonico alla sua gloria. Ringrazia il Signore se ci sono ambiti della tua vita dove puoi in qualche modo, dove vedi questa manifestazione. Però non ignorare le tue difficoltà questa mattina. Chiedi, Signore, intervieni. Io non ce la faccio, non ho pazienza, Signore. L'autocontrollo, Signore, mi manca completamente. La gioia, Signore. Non riesco a gustare, a godere dell'abbondanza che tu hai promesso. Chiediamo al Signore questa mattina. Questo è vivere una vita centrata sul Vangelo. Devi riscoprire la sorgente. Devi far sorgere uno stile di vita nuova e accogliere la sfida del Vangelo nella tua vita. Preghiamo. Signore, siamo spesso stanchi, affaticati. Abbiamo un atteggiamento, Signore, di scoraggiamento. Spesso, Signore, anche nei confronti degli altri siamo spigolosi, Signore. Facciamo fatica, Signore, a sopportare noi stessi e anche gli altri, manchiamo di autocontrollo. La nostra vita, Signore, non è segnata, non manifesta questo frutto che dovrebbe. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa davvero riscoprire la forza dello Spirito, Signore, nella propria vita. Signore, fai che in modo che questa sorgente, Signore, sia attiva in ognuno di noi. Fai, Signore, che noi possiamo abbeverarci, Signore, davvero in Lui e non in tecniche umane, Signore, non in strategie secolari, Signore, Signore, in manifestazioni superficiali, ma che il Tuo Santo Spirito possa davvero profondamente operare nella nostra vita, Signore, e noi possiamo crescere e camminare nelle Tue vie. Fai che la direzione della nostra vita, fai che il cammino della nostra esistenza sia questo, Signore, verso quello di essere persone, donne e uomini, che portano frutto per la Tua gloria. Signore, facci raccogliere questa sfida. E Tu ci inviti a dimorare in Te, Signore. Signore, a qualunque sia il costo, Signore, facci dimorare, riposare, abitare. Fai, Signore, che Tu possa, Signore, davvero avere la piena residenza, la piena attribuzione, la piena autorità nella nostra vita, Signore, e che noi possiamo riposare, dimorare in Te. Ti chiedo, Signore, che noi possiamo essere un popolo segnato dal Vangelo. Signore, qui è conosciuto per il suo frutto. Nel nome di Gesù. Amen.